Buongiorno, ciao a tutti, benvenuti a Solesina, ringraziamo per l'accoglienza e l'ospitalità. Inizio con il ricordarvi un po' l'ordine del giorno, che in realtà è già arrivato a tutti, ma giusto per ricordarcelo. Adesso inizieremo con la preghiera, poi alle 15:30 avremo la votazione delle proposizioni che abbiamo elaborato alla prima assemblea. Dopo vi spiegherò un po' come avverranno e come dovremo fare per votare. Poi procederemo alla prima parte con i lavori nei gruppi dei tavoli, dalle 15:45 alle 17:15 sul secondo capitolo. La seconda parte invece sarà la ripresa dell'assemblea, quindi con la condivisione delle proposizioni che emergeranno dai lavori di gruppo, e alle 18:15 le comunicazioni della segreteria e la conclusione con la preghiera. Adesso quindi passo la parola al vescovo per il momento iniziale della preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiera, ma anche ascolto della parola, invocazione allo Spirito, accoglienza del segno che nella veglia zonale gli alunni, gli adulti hanno preparato e per noi e consegnato a questa assemblea. La preghiera è il reagente di grazia rispetto alla terra, alla carne, alla vita che noi cerchiamo di esplorare in compagnia del Signore. Cantiamo e durante il canto accogliamo questo segno della brocca.
Se qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio dalla lettera di Paolo ai Filippesi, ed è parola di Dio per noi, per il nostro cammino sinodale, perché possiamo darle corpo dentro la realtà che viviamo, dentro il presente e il futuro della nostra Chiesa. Prendiamoci anche quel pizzico di presunzione e di spavalderia con cui precediamo il Sinodo dei Vescovi. Ci sarà ottobre, noi lo stiamo già facendo. Quindi, forza! E la forza la troviamo proprio qui, non solo in ciò che abbiamo preparato nei mesi precedenti, nei testi che sono stati rielaborati, nel lavoro dell'Assemblea, della Segreteria, che è prezioso, a volte difficile, a volte rischierà di essere freddo e insoddisfacente, ma più lo mettiamo a contatto con la parola viva di colui che è qui in mezzo a noi, più ci mettiamo in ascolto di lui, più si accende altro che la luce di questa bella sala. Si accende quell'arcobaleno dell'alleanza che oggi nella liturgia ci ha fatto entrare nella Quaresima con fiducia, persino con gioia, perché non è mai un cammino di morte il cammino di cui segue Gesù, è un cammino di vita in abbondanza. A maggior ragione stasera che ragioniamo, vi confronterete, si discuterà di affetti, non affette. A volte gli affetti sono fatti un po' a fette però. Sono frantumati, sono disordinati, sono come sono i nostri affetti oggi. Sullo sfondo percepiamo una sorta di follia affettiva. Se basta il coltello da cucina, addirittura hanno rispolverato le mannaie da macellaio per risolvere le difficoltà affettive che insorgono in cuori e corpi e vite già provate. Dalla parte opposta potrebbe esserci una sorta di analfabetismo affettivo. Sì, viviamo delle cose ma non riusciamo a dar loro un nome. Oppure un nomadismo affettivo, pellegrini, da un volto all'altro, da un pezzo di vita all'altro. Non sta a me riprendere l'analisi, ma sta a voi non isolarvi illusoriamente, voi che certamente non vi riconoscete in queste tre o altre definizioni un po' patologiche, eccessive, estremistiche della situazione degli affetti nel mondo dei giovani e degli adulti. Voi che siete beati, già fortunati, benedetti, profumati, disinfettati, catechizzati, nessuno si alza per dire ti stai sbagliando? Voi siete dentro questo contesto. Date voce a tutta la realtà, luci e ombre, perché in tutta la realtà, con le sue luci e le sue ombre, c'è anche Lui, soprattutto Lui, Gesù Cristo, l'amato del Padre, figlio dunque dell'amante, volto dell'amore, sposo dell'umanità, la nostra, quella di sempre. Fino a quel vertice con cui San Giovanni ci dice Dio è amore. È un'affermazione filosofica? O è esattamente il ribaltamento di ogni concezione puramente metafisica, astratta, concettuale, dottrinale di Dio? Ricordate quando nel Roveto Ardente Dio disse a Mosè io sono colui che sono. Sembra un indovinello della Sfinge. Invece voleva dire, io sono colui che è talmente l'essere, è talmente vivo, è talmente vicino che Giovanni dirà: Dio è amore. È amore. Cioè, il testo che abbiamo appena ascoltato inizia con una sorta di frullato di affetti e sentimenti. Con quel se c'è, è un'ipotesi? È una sfida? È una pista di ricerca? Se c'è consolazione, conforto, carità, comunione di spirito, sentimenti di amore, compassione, il medesimo sentire, la stessa carità, unanimi, concordi, sembra già il paradiso. Ma cita anche la rivalità, la vanagloria, l'umiltà, l'interesse proprio. C'è dunque un frullato di sentimenti da ascoltare, discernere, formare, vivere e condividere, ma senza volto? Un supermercato di concetti, di emozioni? La seconda parte del testo diventa un canto, un invito. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. C'è un condensato, incarnato, solido, permanente e dinamico di questi sentimenti. L'uomo Cristo Gesù, la sua divina incarnazione, non è casuale, è il progetto del Padre, il progetto eterno, è la chiave del mondo, l'alfa e l'omega. La sua divina umanità, la sua umanità concretissima, perfetta, fino alla tentazione, ci ha detto il Vangelo di oggi, fino alla morte di croce, ma per manifestare e rendere accessibile il cuore stesso di Dio, che è il vero cuore dell'uomo. È data a noi questa possibilità, come promessa, come alleanza, come storia. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce, per questo Dio lo esaltò. È dunque una storia esaltante, la nostra storia. Non è condannata al declino sociologico o statistico. È promessa verso un compimento di gloria. E allora il percorso si comincia a delineare dal bisogno di affetto al cammino dell'amore verso la bellezza, la santità, la gioia. Mete alte e passi concreti, quelli che tra poco voi discuterete, individuerete, proporrete e chiederete a tutta la comunità cristiana. Voi, nella stagione dell'innamoramento, del bell'amore, voi potete, permettetemi, dovete fare della nostra Chiesa la madre del bell'amore, come Maria. Concludo leggendovi qualche riga di San Giovanni Paolo II. Fu intervistato, fu pubblicato questo libro, Varcare la soglia della speranza, un capitolo del quale è dedicato al suo sguardo sui giovani. E Papa Giovanni Paolo II subito disse: i giovani di oggi come sono? Si potrebbe dire che in un certo senso sono quelli di sempre. Non so se vi fa piacere, sembra un appiattimento, ma lui lo dice invece con uno sguardo contemplativo, cioè il cuore dei giovani custodisce un segreto, un mistero, un potenziale che è più forte delle mode, delle crisi, delle culture e dei tempi. Qual è questo segreto? Dice: l'ho scoperto quando ero prete giovane e stavo con i giovani. Scoprii l'importanza essenziale della giovinezza. Che cos'è la giovinezza? Non è soltanto un periodo della vita corrispondente a un determinato numero di anni, ma è un tempo dato dalla provvidenza a ogni uomo e dato a lui come compito. Perché il problema essenziale della giovinezza è profondamente personalistico. La giovinezza è proprio il periodo della personalizzazione della vita umana, è anche il periodo della comunione. I giovani, sia ragazzi che ragazze, sanno di dover vivere per gli altri e con gli altri, sanno che la loro vita ha senso in quanto diventa un dono gratuito per il prossimo. Da qui hanno origine tutte le vocazioni, sia quelle sacerdotali o religiose, sia le vocazioni al matrimonio e alla famiglia. Sì, perché anche la chiamata al matrimonio è una vocazione, un dono di Dio. Questa vocazione all'amore è l'elemento di più stretto contatto con i giovani. Da sacerdote mi resi conto di ciò molto presto. Sentivo quasi una sollecitazione interiore in questa direzione. Bisogna preparare i giovani al matrimonio, bisogna insegnare loro l'amore. L'amore non è cosa che si impari e tuttavia non c'è cosa che sia così necessario imparare. Da giovane sacerdote imparai ad amare l'amore umano. Questo è uno dei temi fondamentali su cui concentrai il mio sacerdozio, il mio ministero sul pulpito, nel confessionale e anche attraverso la parola scritta. Se si ama l'amore umano, nasce anche il vivo bisogno di impegnare tutte le forze a favore del bell'amore. Poiché l'amore è bello, i giovani in fondo cercano sempre la bellezza nell'amore, vogliono che il loro amore sia bello. Se cedono alle debolezze, assecondando modelli di comportamento che ben possono qualificarsi come uno scandalo del mondo contemporaneo e sono modelli purtroppo diffusi, nel profondo del cuore desiderano un amore bello e puro. Questo vale tanto per i ragazzi quanto per le ragazze. In definitiva, sanno che nessuno può concedere loro un tale amore all'infuori di Dio e pertanto sono disposti a seguire Cristo senza badare ai sacrifici che ciò può comportare. Siamo a pagina 119. Padre Santo, fonte di ogni bene, rendi piena la nostra gioia. Facci nuovamente Chiesa, tuo popolo, corpo di Cristo e Tempio del Paraclito. Sia il tuo spirito il nostro consiglio, la nostra pace, il nostro amore reciproco, perché rispondiamo con coraggio e libertà a quanto il tuo Vangelo ci chiede, per Cristo nostro Signore. Signore della vita, la lode e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora insieme proclamiamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Durre in tentazione, ma liberaci dal male. Concludiamo insieme così. Custodisci la nostra fraternità con la pace che viene da te. Sostieni i nostri passi insieme e rendici la gioia di servirci con cuore sincero gli uni gli altri. Amen.
Possiamo sederci? Adesso passiamo alla votazione delle proposizioni. Tutti dovreste avere il foglio sulla sedia. Cerco di spiegarvi come avverranno le votazioni. Ci abbiamo messo un po' a decidere quando la segreteria si è trovata e ha chiesto ai facilitatori e ai moderatori di esserci presenti. Ci provo. Allora, voteremo per ambiti. Quindi, come vedete, abbiamo tre ambiti, quello delle consapevolezze, delle sfide e delle richieste. Quindi io leggerò le proposizioni che ci sono in ogni ambito e voteremo per ambito. Se chi di voi non è d'accordo anche con una sola delle proposizioni, deve votare no. Cioè, votate sì solo se siete d'accordo con tutte le proposizioni che io leggo e che saranno in realtà anche proiettate qua. Le proposizioni passeranno se abbiamo il 75%, cioè il 76 votazioni positive. Nel caso in cui invece dovessero essere meno, snoccioliamo i vari ambiti e voteremo proposizione per proposizione. Ad ogni modo, se qualcuno comunque non dovesse essere d'accordo con alcune parti, può comunque far pervenire alla segreteria eventuali modifiche o sistemazioni. Quindi adesso leggo gli ambiti e votiamo ad alzata di mano per chi è d'accordo. Le consapevolezze, frutto della nostra esperienza. Abbiamo una percezione positiva della Chiesa, nonostante le contraddizioni e i limiti che riscontriamo nella sua storia di strumento voluto da Dio e chiamato sempre alla conversione. Nella testimonianza di adulti, comunità ed educatori che ci hanno accolto e servito, vediamo rispecchiata la vocazione della Chiesa ad essere sempre più corpo di Cristo, nella povertà e nell'essenzialità. Constatiamo che nel mondo giovanile sono diffusi anche pregiudizio, luoghi comuni e risentimento, spesso frutto di relazioni superficiali e giudizi affrettati, ma a volte anche di delusioni che hanno lasciato un segno negativo. Ci sentiamo interpellati in prima persona quando per la Chiesa si invoca coerenza. Il nostro metterci in gioco è vitale per la comunità e avvertiamo quanto sia prezioso per i coetanei che frequentiamo, per il mondo in cui spendiamo la nostra esistenza e per chi, più giovane, si affaccia alla vita. Quindi, ora, ad alzata di mano, si vota per il sì, cioè se siamo d'accordo con queste due proposizioni. Ripeto, chi non dovesse essere d'accordo anche con una sola, non alza la mano.
Scusate, abbiamo fatto le fotocopie sbagliate, colpa mia, perché è stato un po' di confusione. Propongo una variazione di questo tipo. Visto che magari nel frattempo rifacciamo le fotocopie giuste, propongo, attiviamo subito i tavoli di lavoro, quindi sposterei la votazione a dopo, lasciate pure i testi di dove sono, scusate, abbiamo fatto la fotocopia sbagliata, può capitare anche ai peggiori nella vita. Lasciate giù il testo, direi che adesso Giulia ci presenta il secondo ambito di lavoro sugli affetti, andremo nei tavoli e poi faremo e lo scavalco di recupero delle proposizioni. Va bene? Può funzionare così? Grazie.
Fatto bene a non pensare a un discorso, Don, perché già mi hai smontato tutto. Allora, ok, va bene così. Allora, adesso avremo un'ora e mezza per dividerci nei tavoli e per affrontare appunto il secondo capitolo. Come dicevo prima, quando ci siamo incontrati con la segreteria, ci siamo un po' anche ridetti quali devono essere un po' le regole, passatemi il termine, da usare all'interno dei gruppi. Non dobbiamo rispondere alle domande domanda per domanda, le domande ci servono per aiutarci ad arrivare ad una proposizione, a tirare fuori qualcosa di concreto. Quindi non dobbiamo per forza soffermarci sulle singole domande, usiamole pure perché ci possono essere d'aiuto per una conclusione, per estrapolare qualcosa, ma non è assolutamente necessario rispondere, anzi. Ai facilitatori è già stato ribadito, ma lo sottolineiamo ancora, sono bellissime tutte le esperienze che viviamo e che raccontiamo all'interno dei gruppi e sicuramente servono per arrivare a una concretezza. Ma quando poi veniamo a riportare le proposizioni, non serve raccontare tutte le esperienze. Serve davvero che ci siano delle idee e dei concetti da poter far arrivare, perché sono poi quelli che ci servono per concretizzare. Quindi chiediamo di essere veramente molto lineari nell'esplicitare le proposizioni. Altro da aggiungere? No. Ok, allora ci possiamo dividere?
Logisticamente i tavoli sono tutti di sopra, la scala è là dove c'è il Vescovo Antonio che fa da guida, si va di sopra al primo piano, i gruppi sono in ordine numerico, sono indicati fuori dalle aule, le aule hanno tendenzialmente quasi tutte il PC a disposizione, comunque vi organizzate come? Lo dico adesso io, non preoccuparti. Non facciamo la pausa come la volta scorsa per essere un po' più veloci, però Soresina ci ha omaggiato di un piccolo punto cibo e bevande in ogni aula, così siete chiusi dentro come al conclave, ma mangiate e bevete quanto ne avete voglia. D'accordo? Ci diamo allora come obiettivo un'ora e mezza, quindi sono un quarto alle quattro e quindi a... 5:10, dice la nostra regista, ci ritroviamo qua per il momento poi successivo. I bagni sono ovunque, siamo in un bellissimo posto, quindi potete tranquillamente sbizzarrirvi, le aule sono a disposizione e quindi buon lavoro, ritrovate, ripeto, su dalla scala, in senso numerico da 1 a 9, i gruppi di lavoro lungo le aule della Scuola Immacolata. Grazie.